4, Gesù e la Samaritana. Tutte le volte che vado da Giorgio, lui c'ha un bellissimo atlante, grande, ma grosso, grosso, bello, abbastanza dettagliato, ma di tutto l'orbe terracqueo. Vedendo tutta quest'acqua, questi oceani, e poi vedendo tutti i laghi, i laghetti, i fiumi, eccetera, pensavo proprio, vedendo questo Atlante, si vede proprio la potenza e la grazia del Signore, che ha creato tutte le cose con un'armonia, con una complessità incredibile, ma che come un orologio permette la vita. Ed ero affascinato dalle acque che ci sono anche in luoghi deserti, in luoghi particolarmente aridi. Ero affascinato proprio da questi laghi, da queste che presuppongono delle sorgenti, che presuppongono che la neve cada, che ci sia un operatore che tiene in moto tutta questa realtà di vita incredibile, perché senza le erbe, senza il cibo per l'uomo e per gli animali, la vita sarebbe finita. Quindi dal punto di vista naturale mi veniva in mente la priorità che ha l'acqua. L'acqua ha una priorità straordinaria, per questo vorrei che leggessimo questo passo, perché qui vediamo il Signore. Quando dunque il Signore ebbe saputo che i farisei avevano udito che egli faceva e battezzava più discepoli di Giovanni, quantunque non fosse Gesù che battezzava, ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Doveva passare per la Samaria. Giunto dunque alla città, a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al podere di Giacobbe, vicino al potere che Giacobbe dette a Giuseppe suo figliuolo, e quivi era la fonte di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava quindi a sedere presso la fonte. Era circa l'ora sesta, cioè mezzogiorno. Una donna samaritana venne ad attingere l'acqua. Gesù le disse: dammi da bere, giacché i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. Onde la donna samaritana gli disse: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Infatti i giudei non hanno relazione coi samaritani. Gesù rispose e le disse: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli t'avrebbe dato dell'acqua della vita. La donna gli disse: Signore, tu non hai nulla per attingere, il pozzo è profondo, donde hai dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbo, nostro padre, che ci dette questo pozzo e ne beve egli stesso coi suoi figliuoli e il suo bestiame? Gesù le rispose e le disse: chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vite eterne. E quindi qui ci sono due tipi di acqua, e ritengo che la preghiera sia l'acqua che Gesù ha preparato, il cielo ha preparato per noi. Perché? Perché la preghiera è uno stimolo alla fede, a rinforzare la nostra fede, è uno stimolo a ricercare in Dio la grazia che Lui ci ha dato abbondantemente un giorno speciale, ma che può santificare la nostra vita, può santificare la nostra vita. Quindi è una cosa meravigliosa l'acqua che il Signore ci promette per mezzo dello Spirito Santo, attraverso la sua parola. E quindi è meraviglioso. Io consideravo che come l'acqua è indispensabile per la vite di tutto la terra, della terra, perché la vita ci sia sulla terra, così anche per la Chiesa sia necessaria un'acqua divina che porti avanti la nostra vita che viene dal Signore e che è stimolata dalle nostre preghiere. Perché se noi non preghiamo, vuol dire che non abbiamo neanche dei pesi, delle problematiche. Abbiamo sentito il libro di Giobbe, noi capiamo che la preghiera è il frutto di un peso che lo Spirito Santo mette nei nostri cuori. Quindi, se noi non abbiamo questo stimolo, questo peso nella coscienza per tante cose che la parola ci dice, vuol dire che siamo un po' aridi, riguardo alla fede, riguardo alla santificazione, riguardo alla comunione con i fratelli nella Chiesa, perché voi sappiamo bene quanto bisogno abbiamo per andare avanti e per stare insieme, uniti nell'amore, quanto abbiamo bisogno di questa preghiera che riceve dal cielo quello che ci vuol dare, che i comandamenti ci vogliono dare. E in questi giorni consideravo il comandamento: amerai il prossimo tuo come te stesso. Nel Nuovo Testamento è spesso parlato di questo amore che dovrebbe sostanziare la nostra vita dopo la conversione in Gesù. Quindi questa preghiera che lo Spirito vuole suscitare nei nostri cuori ha come fine che noi possiamo amarci e amare le persone e quindi avere Gesù che vive nei nostri cuori, cioè trascurare la carne perché Gesù regni nella nostra vita, perché Gesù faccia nella nostra vita con potenza le cose che vuole fare dal cielo, Se consideriamo la vita di Gesù, i Vangeli, lui è stato l'unico che ha amato il prossimo, che ha amato noi, peccatori. È lui che ci ha salvati, è lui che ha pagato il prezzo del riscatto affinché noi potessimo venire a una luce, a una conoscenza maggiore, gloriosa nella nostra vita. Quindi è solo Lui in noi che può darci questa forza di amare e di pregare. È Lui, ci deve. Noi non dobbiamo rinnegare il peso che lo Spirito Santo ci dà riguardo alle sofferenze che ci sono nella Chiesa e intorno alla Chiesa. Anche nel nostro piccolo quartiere, anche in situazioni al di fuori della Chiesa, noi dobbiamo avere sempre quell'acqua benedetta della preghiera per poter spargere benedizioni nel nome di Dio e quindi riceverne poi il giovamento per la nostra vita spirituale. La grazia cambia ogni cosa nella vita. La grazia cambia ogni cosa nella vita. Ho ricevuto un libretto e consideravo che la grazia, cos'è la grazia? Non è una donna, non è una... La grazia è l'opposto delle opere, e la grazia è l'opposto delle opere, e viene dalla fede. Quindi, se noi non abbiamo quest'acqua e questo peso per amare, per adempiere i comandamenti di Dio riguardo alla Chiesa e al prossimo, se non abbiamo una lista di preghiera, se non abbiamo un qualcosa che ci rammenti, entrando nella nostra camera, sulla testiera del nostro letto, se non abbiamo un peso per la Chiesa e per il mondo che perisce e con tutte le persone che soffrono intorno a noi, noi non abbiamo capito granché. Perché anche chi soffre personalmente è rallegrato, è vivificato dalla preghiera per gli altri. È vivificato se non sta lì sempre a compiangersi e pensa a chi sta peggio, che pensa a tutte le sofferenze che ci sono a causa del peccato, a causa di questa situazione che c'è nel mondo e che continuamente ci è rammentata dalla televisione, da tutte le fonti di informazione. Quindi, mentre attorno a noi c'è una religiosità per opere, per sacrifici, andare a messa, fare questo, fare quello, fare offerte, eccetera, da noi invece il problema è la grazia, è avere questa grazia di Dio che spesso è equivocata, perché non è una grazia che abbiamo meritata, ma è una grazia immeritata, è sempre immeritata. Se voi considerate da dove ci viene la grazia di Dio, ci viene per mezzo della fede, cioè avendo creduto che Cristo è morto per noi, allora per il nostro posto Lui risorto ha vivificato la nostra anima morta nei falli e nei peccati, Efesini 2, che vi esorto a leggere, perché si divide in due parti Efesini 2. C'è una parte dove è straordinaria, dove il Signore ci dice che ha vivificato la nostra vita, e c'è una parte invece, la seconda parte, dove dice che noi che eravamo in inimicizia con Dio siamo diventati la famiglia di Dio. Ma allora se è vero questo, cioè noi abbiamo una grazia per fede, abbiamo Dio che vive in noi, quindi non è più questione di opere, di andare a messa a fare un sacrificio, di denaro, eccetera. È questione di vivere, lasciare vivere Gesù nella nostra vita. Noi dobbiamo permettere al Signore Gesù di vivere nella nostra vita, e questa è la grazia di Dio per noi. Allora, siccome, come diceva Giorgio, andando avanti nell'età, c'è più tempo per leggere la parola e c'è più occasioni per ascoltare il Signore, ultimamente l'argomento della preghiera è diventato per me molto importante, perché sono sempre stato carente, bisogna che lo riconosca, ma penso che sia una malattia comune a tutti i credenti, perché una volta la preghiera era la litania dei conventi, no? I religiosi pregavano in continuazione, cantavano, eccetera. Ma noi invece dobbiamo fare violenza a noi stessi per mettere al primo posto l'amore per il prossimo, il perdono del prossimo. Leggevamo con un fratello che si sta accostando alla Bibbia, il Padre Nostro, e il centro di tutta quella preghiera meravigliosa che comincia, Gesù dice, cominciando le parole, dice: quando pregate dite Padre Nostro, cioè nostro, cioè anche mio, cioè lì c'è Gesù. Nel Padre Nostro c'è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Cioè c'è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E andando avanti c'è un bellissimo crescendo, un bellissimo crescendo di lode, di adorazione di Dio: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, nel mio cuore sia fatta la tua volontà, così in cielo come in terra. E poi dice: dacci oggi il nostro pane. Quindi questa semplicità del pane ci fa pensare che Gesù volesse dire: uno che ha i suoi tesori in cielo non ha bisogno di tanto di spaventarsi per il lavoro, per il denaro. Si può vivere anche modestamente, purché il Signore ci dia il cibo, ci dia da mangiare ogni giorno. E poi c'è la parte centrale che riguarda il peccato: rimetti a noi i nostri debiti in... com'è? Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Vedete? Cioè, qui c'è quel comandamento tremendo e meraviglioso che solo Gesù ha realizzato in pieno, ma che lui vuole realizzare in noi. Quindi il problema della preghiera è proprio questo, che noi dobbiamo avere un peso, e questa parola del peso io l'ho trovata in tanti libri. Ho comprato qualche libretto di preghiera e devo dire che tutti parlano di un peso. Ma se no, voi avete un peso, io mi sono accorto che io devo avere un peso, perché se no il diavolo mi dà degli altri pesi. Se io non ho un peso che è secondo lo Spirito Santo nel mio cuore, l'acqua viva come fa a zampillare nel mio cuore? Cioè questa è una sorgente dello Spirito Santo, che può venire solo se noi abbiamo una lista di cose da fare, di preghiere da fare per la Chiesa perseguitata, per la nostra Chiesa, per tutte le situazioni della nostra Chiesa, per i malati della nostra Chiesa o per le persone che vacillano nella fede. Perché? Perché questa è l'acqua del cielo, che serve non solo a ubbidire a questo comandamento che Gesù lo vuole adempiere in noi, ma serve per vivificare tutta la nostra vita, che altrimenti è arida. Non possiamo essere come i cattolici che si autenticano sulla base delle opere. Si autenticano sulla base delle opere. Quindi, siccome con Giorgio eravamo l'altro giorno a Baggiovara al pronto soccorso e c'era un credente francescano con una croce, qui i sandali, eccetera, che ci ha sentiti parlare e poi abbiamo visto che ha fatto una telefonata un po', che ci ha un po' sorpreso, perché l'abbiamo visto molto orgoglioso della sua fede, mentre noi eravamo lì in preghiera per nostre faccende e intorno a noi c'era tanta gente che soffriva. E allora da questi pensieri è venuto fuori il fatto che quando ci hanno permesso di andare dentro con la carrozzina, noi avevamo in tre carrozzine in fila di malati eccetera. Allora io mi sono messo a pregare per queste cose, per il medico che avrebbe visitato Giorgio, perché dico, qui bisogna avere un peso, bisogna avere un peso dal Signore e non dal diavolo. Noi dobbiamo, dipende da chi serviamo, se serviamo il mondo e andiamo con le cose del mondo o se serviamo lo spirito che abbiamo in noi. E quindi mi è venuta proprio una preghiera spontanea, non detta ad alta voce, ma sospirata, ma la donna che era di fianco a Giorgio ne è stata, penso, rallegrata. È stata, perché io ho pregato anche per lei, per tutti quelli che erano lì, per gli infermieri, per tutti, e ero come un fiume, era come un fiume, io non ho merito, ma però sta di fatto che se voi considerate la faccenda del peso, hai capito, è una situazione che anche voi potete vivere. Signore, vogliamo pregarti per Eugenio che ha dei dolori, proprio c'ha delle fitte, c'ha delle... Vogliamo pregare per lui. Signore, vogliamo pregare per Eugenio perché ci hai messo questo peso in questo momento. E vogliamo chiederti di dargli sollievo, Signore, che possa rimanere ancora con noi se possibile, se no che riesca ad andare a casa, a guidare, eccetera. Signore, vediamo che sta già meglio forse. Allora, Signore, siamo contenti per lui. Signore, che cosa meravigliosa. E così... io volevo dire queste cose perché il fratello, in questi giorni c'è stata una conferenza in una chiesa pentecostale della nostra città, c'è stata, ed è venuto un fratello che è abbastanza famoso per le guarigioni. E questa persona mi ha, anche lui, come la faccenda dei pesi, mi ha sollecitato alla preghiera. Ed è stato bellissimo. È stata una riunione con 400 persone pentecostali che all'inizio inneggiavano a Gesù nell'adorazione pubblica, in attesa del messaggio, e poi c'è stato... Il messaggio vero e proprio, e vorrei esporre ai vostri cuori anche questa cosa, visto che c'è tempo. Quindi in questa situazione io c'avevo la Delia di fianco e Marcello, e c'era anche Crescenzo con Leslie, mi sembra. C'era anche Regina, che bello. E allora io dicevo, mentre tutti questi 400, boom, 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 cantavano, inneggiavano, adoravano, eccetera. Era un culto proprio di lode al Signore, ma che ci prendeva, io e la Delia eravamo un po' perplessi, seduti, mentre tutti erano in piedi. C'erano delle persone anziane di fianco a noi, da tutte le parti, per lo più erano persone anziane coi nipotini, e c'era un tripudio, una gioia che mi ha coinvolto, e io ho detto con la Delia, ma noi siamo handicappati, cioè la nostra chiesa siamo, non conosciamo questa gioia, come mai, come mai? E allora anche noi abbiamo detto, ma questi inneggiano alla liberazione che Gesù gli ha dato. Quindi se loro sono una chiesa così piena di gioia, di allegrezza nel Signore, perché non possiamo esserlo noi e perché non stimoliamo lo Spirito Santo? Perché nell'Apocalisse al capitolo 3 c'è la chiesa di Laodicea, dove il Signore dice che questa chiesa era né fredda né fervente, era tiepida, dice che era tiepida. E allora mi sono chiesto, ma io sono tiepido, come mai non ho quella gioia, non la manifesto in continuazione, eccetera? Forse anche voi avreste fatto lo stesso ragionamento, cioè come mai non c'è in me una gioia continua di ringraziamento e di lode e per la liberazione? Forse perché sono troppo affogato dalle mie faccende, dal mio lavoro, da tante cose che entrano nella nostra vita senza che lo vogliamo o senza che glielo permettiamo di darci queste cose. Quindi qui torniamo al peso. Spetta a noi cercare un peso che riscatti la nostra vita dalla tiepidezza. Spetta a noi avere un peso che ci renda più attivi nella preghiera, che è l'acqua della vita, perché quest'acqua che fluisce da Gesù in noi e che fa del bene è effettivamente molto molto potente. Noi non ci crediamo. Io devo dire, ho dovuto confessare in questi giorni la mia incredulità riguardo alla potenza della preghiera. Forse anche voi conviene, se volete, acquistare una maggior gioia nel pregare, forse dovete confessare una tiepidezza, dovete confessarla e dire, allora se delle volte sento certi rumori è Gesù che bussa alla mia porta, se certe cose sono turbato, eccetera, bisogna che io ascolti il battito di Gesù alla porta del mio cuore. Io bisogna che dia una mossa alla mia vita per non essere tiepido. Io devo poter avere sempre, vedere sempre che Gesù vuole entrare e vuole prendere possesso della mia vita spirituale. In questi giorni anche Rosemary mi ha dato un profondo stimolo in questo senso, perché lei ha smesso totalmente di guardare la televisione, era da sola in casa, ha smesso completamente di guardare la televisione, perché mi diceva, aveva una lista, essendo pensionata, morto il marito, aveva l'abitudine di guardare certi programmi abbastanza, ma senza delle cose scandalose, non certo, ma però che spezzavano la giornata, interrompevano la sua comunione col Signore. Ma vedete, tutte queste cose si sono coagulate in me e io ve le dico, voi fatene l'uso che ne volete, ma io ho trovato che queste cose mi fanno molto piacere, perché poi Colin Urquhart, che io non conoscevo, è che un uomo di 74 anni, la mia età circa,
78?
Lui dice, però quando io predico divento, ho l'età di quando mi sono convertito, non so quando è che si è convertito, beh insomma, giovane, e lui si ringiovanisce parlando del Signore. E allora questa è una cosa che mi è piaciuta. E allora ho cominciato ad ascoltare quello che diceva delle guarigioni, che è un dono di Dio. Il dono di guarigione non è di tutti, è un dono particolare del Signore. E allora io dicevo, ma sono curioso di vedere come fa a guarire. Come fa a guarire? Allora questo fratello meraviglioso, che alla fine per me era meraviglioso, a un certo punto ha cominciato a dire, ma voi quando pregate per una persona, per un evento, come fate? Invocate la potenza celeste che cada su quella persona là. E faceva l'esempio di Pietro con lo zoppo negli Atti degli Apostoli, nel capitolo 5. E dice, ma vedete, è sbagliato, è totalmente sbagliato. Noi dobbiamo invece, avendo uno spirito di preghiere attivo per amare il prossimo, di fronte a delle sofferenze, a dei problemi, dobbiamo impartire la benedizione di Dio, perché siamo noi che siamo in preghiera col cielo e Gesù è in noi. Siamo noi che giorno dopo giorno, pregando il Signore di farci amare il prossimo, di adempiere i suoi comandamenti per mezzo di Gesù nella nostra vita, siamo noi che dobbiamo convincerci che la potenza del sangue, andando a Cristo nella potenza del sangue, perché noi siamo in una carne di peccato, andandoci col sangue di Cristo, andando al trono di Dio col sangue di Cristo, come il sacerdote che andava nel luogo santissimo col sangue, così anche noi sacerdoti andiamo al trono purificati dal sangue e invochiamo grazia per quella persona, per quell'altra persona. E diceva, e quando ci troviamo di fronte a questa occasione, noi siamo pronti. Mi viene a chiamare una persona XY, io non dico benedici quello, perché può essere un peccatore, ma dico, Signore, per la potenza che tu mi hai messo a disposizione in Cristo, io benedico quella persona. E lui dice che due o tre chiese sono oberate sono piene di gente che esulta, che è contenta proprio per questa potenza della preghiera di guarigione. Allora subito a forza di sentir parlare di guarigione, io dico, ma io non sono capace di guarire, allora io sono handicappato. Con la Delia ogni tanto gli davo di gomito, perché lei, io e la Delia ci capiamo. Allora dico, ma se anche non ho il dono di guarigione, io ho il dono di benedizione. Cioè, se questa persona che sta parlando non è un fanfarone, ma è una persona rinomata in tutto l'ambiente pentecostale. Ma se io, e qui stiamo parlando di grazia, non stiamo parlando di opere meritorie, qui stiamo parlando di potenza di Dio. Allora, Se anche io non guarisco, però posso fare del bene in qualunque situazione mi trovo. Sto guardando la Marinella, perché lei che è infermiera avrebbe modo di impartire molte benedizioni. E vorrei che si convincesse che questa potenza della preghiera è così potente che in certi ambiti, quando il Signore vuole, fa delle conversioni, fa delle guarigioni straordinarie. Magari noi ci immaginiamo delle guarigioni, e anch'io lo credevo, delle guarigioni miracolose, cioè di uno come quello dello zoppo. No, invece sono guarigione dalla situazione in cui si trovava perché quell'anima si converta e poi magari muore dopo 15 giorni, quindi la potenza celeste che opera in me per la preghiera, io posso dirigerla non tanto per avere l'onore o vantarmi delle guarigioni, ma quanto il fatto che io posso benedire, posso portare davanti attorno a me, in me, la potenza di Dio e ministrarla a chi ha bisogno. E chi ha bisogno? A chi ha bisogno? A chi ha bisogno? E quindi noi abbiamo riguardo alla preghiera, abbiamo parecchi handicap. Io li ho confessati per me. Non so se voi vi sentite di poterli confessare, ma stasera volevo dirvi queste cose. Volevo dirvi queste cose e volevo dirvi che in Germania ho letto di una sorella che oltretutto era una violinista, è rimasta vedova di guerra con un bambino. Lei, sentendosi la responsabilità, pensate la Germania, la guerra, il dopo conflitto, pensate le ristrettezze, questa donna si è messa a pregare, poco alla volta si è messa a pregare con costanza, e ha acquistato, perché il Signore vede l'intenzione nostra, se per ottenere quello che vogliamo o se per fare del bene. Il Signore, vedendo la purezza del nostro cuore, ci può dare dei doni. E questa donna, quel poco che ho letto, questa donna guariva delle persone malate, in fin di vita. Era in un quartiere, c'erano delle persone anziane, dei malati gravi, si era fatta intorno a lei la fama che lei pregava per tutti i malati, di qualsiasi dimensione, di qualsiasi situazione si trovassero. Anche non guardava la religione, non guardava niente. Lei a un certo punto aveva delle persone che manco aveva mai visto che bussavano alla sua porta per chiederle di pregare per il malato che soffriva così tanto. E lei andava e pregava, ritengo col sistema del fratello Colin, e ha avuto delle guarigioni, nel senso che questi malati si uscivano dal coma, uscivano dalla malattia che li avvolgeva, uscivano anche dalla trappola di Satana, si convertivano e poi morivano dopo 15 giorni. Hai capito? Quindi non so che opinione avete voi delle guarigioni, ma la mia opinione riguardo a quello che ha detto questo fratello pentecostale e riguardo a queste cose è una cosa che mi ha molto turbato, Perché? Perché? Perché io non la facevo, non, manco ci pensavo. Ma invece la potenza di Dio c'è per noi, c'è per noi, c'è per noi, perché questo fratello diceva: ma io sono un peccatore come voi, io sono un peccatore come voi, solo che il Signore, avendomi messo in questa situazione, prego continuamente per essere pronto a ministrare la guarigione, la benedizione, la grazia ovunque mi trovo. E questa è una cosa che mi piace moltissimo, perché anche se non guarisco, però io posso pregare. E al pronto soccorso con Giorgio, a un certo punto mi è venuto in mente di pregare. Lui è stato contento perché era preso dalle sue faccende, però è stato ravvivato e poi quando siamo entrati dal dottore abbiamo visto delle persone che non erano isteriche, ma hanno fatto quello che volevano con semplicità e con decoro, e è stato molto bello. E io ho ringraziato il Signore perché ho potuto far qualcosa di utile, invece di star lì come un mammalucco, perché ormai da medici, dopo che si è in pensione, cioè non è che puoi dire sono un medico, è meglio che stai zitto e preghi. Quindi io dico che ognuno di voi, se si ravviva nella preghiera, che l'acqua che tiene, perché il Signore ci dà ancora la vita? Perché dopo un inverno stiamo uscendo in febbraio, stiamo andando verso la primavera? Fra poco gli alberi germoglieranno, la vita tornerà, è tutto merito dell'acqua. È tutto merito dell'acqua fisica o dell'acqua spirituale. Ma tutto dipende da che opinione abbiamo noi, se il trono di Dio si è indebolito o no. Perché se noi, ecco, vedete dove la preghiera acquista forza? Quando noi ci confrontiamo con i nostri dubbi e le nostre miserabili idee, che la preghiera non conta niente conta poco. No, la preghiera conta, e la preghiera deve essere un peso dello spirito che deve distrarci dalla televisione, da tante cose inutili che facciamo, perché è e deve diventare la nostra vita, e deve diventare uno stimolo di fervore nella nostra fede, essere fervidi, pieni di amore, pieni di carità, e adempiere quel comandamento che Gesù vuole adempiere in noi: ama il prossimo tuo come te stesso. Indipendentemente dalla persona che ci troviamo di fronte, che sia poi lui in carcere con delle persone o che sia qualsiasi cosa, è una meraviglia. Io, quel messaggio di Colin Ulquart mi ha fatto molto bene, perché mi ha fatto vedere che se il Signore vuole usare una persona, gli dà anche la forza di guarire. Ma a noi senz'altro darà la forza di benedire, di portare delle benedizioni intorno a noi per la nostra allegrezza, e soprattutto perché il cielo gioisca, che non siamo tiepidi ma che siamo ferventi, e che la grazia di Dio trionfi nella nostra vita. Il titolo direi che è la grazia che attraverso la grazia opera miracoli nella nostra vita e intorno a noi. Adesso c'è il fratello che vuole dire qualcosa.
Aggiungo qualcosa E a me è colpito di quello che ha raccontato Colin. Praticamente ha parlato dello Spirito Santo, lo Spirito Santo che quando entra in noi ci dà potenza, ci dà onnipotenza come Dio stesso praticamente. Ecco perché riusciamo a fare guarigioni. Le guarigioni fa Dio se entra in noi, se lo Spirito di Dio entra in noi ci dà la sua onnipotenza. Quindi non siamo noi che lo facciamo, ma è Dio attraverso di noi. E Colin ha fatto una piccola parentesi, diciamo, al centro di tutti i suoi discorsi che ha ben riportato lui. E questo piccolo episodio che ha raccontato in mezzo mi ha colpito, mi è piaciuto e l'ho raccontato stamattina al carcere, è piaciuto molto e lo racconto anche a voi. Lui ha raccontato che a Londra è successo che un signore di circa 50 anni, scapolo, arcigno, un soggetto antipatico, che odiava Dio, odiava i credenti, odiava le chiese, odiava i bambini perché davano fastidio, odiava tutti, insomma, era un soggetto asociale. Questo signore un giorno si è trovato vicino a casa sua in un posto che non avrebbe mai voluto esserci, ha detto: ma perché sono in questa piazza dove c'è sta chiesa? Gli dava fastidio il fatto di essere davanti alla chiesa. Però visto che sulla chiesa c'erano delle vetrate e il sole in quel momento colpiva proprio le vetrate. E allora ha detto: chissà com'è bello vedere dentro i raggi del sole che attraverso le vetrate colorate fanno tanti raggi di sole colorato sulla testa delle persone. Voglio andare a vedere. E allora dice: ma io non mi fermo mica, no, perché... Allora ha aperto la porta e un signore gli è andato subito incontro, gli ha detto: benvenuto, si sieda qua. No, ma non si sieda, ma pensate, c'era un posto vuoto, proprio un posto vuoto in fondo, e non ha potuto fare a meno di sedersi. Dopo un po' hanno cominciato a cantare, hanno detto: alziamoci tutti in piedi. Poi dice: io non mi alzo mica. E si sono alzati tutti in piedi, ma dopo un po' lui dice: ma sono l'unico che è seduto, non sta mica bene. Adesso mi alzo in piedi anch'io. E allora si è alzato in piedi. A un certo punto il pastore ha detto: prendetevi tutti per mano. Lui dice: io no. E però i due vicini che erano vicino a lui, uno gli ha preso la mano destra, uno gli ha preso la mano sinistra e si è trovato in quel punto lì che tutti cantavano. E sapete cosa è successo? Lo Spirito Santo è entrato dentro di lui e lo ha trasformato completamente. È diventato immediatamente un credente. E poi cosa è successo? Ha cominciato a frequentare la chiesa e poi ha cominciato a salutare tutti. Buongiorno, come sta? E poi ha visto che c'erano dei bambini che giravano senza scarpe, orfani, e lui aveva una casa grande e ha cominciato a far entrare questi bambini, gli ha fatto un letto a uno, un letto a un altro, e poi gli ha comprato le scarpe. E poi la domenica andava alla chiesa con tutti i bambini dietro. Quindi a questo punto diciamo: ma com'è? Non funziona mica così la cosa. Uno prima va in chiesa, poi legge il Vangelo, poi dopo letto il Vangelo crede di essere finalmente un peccatore, e siccome è un peccatore deve pentirsi, e poi lo Spirito Santo entra in lui. Ma qui è entrato lo Spirito Santo prima, è tutto rovescio. Ma com'è questa storia? Le vie del Signore sono infinite.